Salve cari amici, bentrovati per il consueto appuntamento con il programma Una porta sull'anima. Per la meditazione di oggi ho pensato di riflettere con voi su un fenomeno che si sta diffondendo e che è più insidioso di quanto si pensi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che ormai da molto tempo sono in circolazione oggetti, immagini, stickers, anche statuine oppure rosari, che solo in apparenza sono legati alla fede cristiana. Cioè, se li si esamina con attenzione, si scopre che in realtà ci troviamo di fronte a simboli cristiani contraffatti oppure rappresentati solo in modo parziale. Cioè, se li osserviamo con attenzione, scopriamo o che richiamano, per esempio, alla spiritualità orientale, oppure si riferiscono a simboli massonici oppure esoterici. Quindi, cosa accade, per esempio? Accade che le persone magari acquistano dei rosari in apparenza tradizionali, ma che invece a ben guardare riproducono un simbolismo tutt'altro che cristiano o cattolico. Per esempio, facciamo degli esempi pratici. Ci si può trovare di fronte alla rappresentazione di un serpente, per esempio, dietro l'immagine di Gesù, oppure si ritrovano tipo l'immagine del sole, che invece spesso viene descritto come il sole degli illuminati, un sole con i raggi, no? Con dei raggi solari, che viene interpretato come simbolo massonico oppure esoterico. Oppure, per esempio, ai quattro lati della croce possiamo trovare un pentagono pentacolo, che viene inteso proprio come simbolo esoterico. Per non parlare poi dell'inserimento tra i grani del rosario di grani antimalocchio. Di cosa si tratta? Si tratta di piccoli ciondoli blu o in vetro, spesso mescolati ai grani, e vengono interpretati come superstiziosi e non cristiani. Per esempio, rappresentano quello che è il Nazar Bonju, cioè l'occhio di Allah. Oppure, per esempio, cosa accade? Che la corona che acquistiamo solo in apparenza è cristiana perché contiene sì una serie di grani, ma non c'è il crocifisso. Al suo posto c'è una nappa, una nappa decorativa che è tipica del mala, che è il rosario buddista. Non ci sono immagini di Maria o dei santi e non sono intervallati da grani isolati per la recita del Padre nostro o del Gloria al Padre. Ma noi sappiamo invece che il rosario è una preghiera mariana e al tempo stesso anche trinitaria. Oppure facciamo altri esempi, per esempio anche su WhatsApp. Compaiono emoji, simboli a forma di rosario o di braccialetti che somigliano alla decina, che molti indossano e usano quotidianamente, ma se li guardiamo con attenzione non sono corone cristiane, perché non contengono simboli cristiani. Tecnicamente sono solo delle collane da preghiera, così si chiamano, che si usano in molte tradizioni religiose, ma non hanno nulla a che fare con il rosario. Poi anche sui social appaiono a volte immagini che sono solo apparentemente cristiane. Per esempio, sono molto diffuse figure angeliche che in realtà fanno riferimento alla cultura New Age, così come anche molte invocazioni associate a queste immagini, o si attribuiscono nomi a questi angeli e si conferiscono loro delle speciali funzioni sulla base della nostra data di nascita, del nostro segno zodiacale. Ma tutto questo non è cristiano. Oppure, per esempio, vengono commercializzate delle statuette fatte di pietra, o di particolari cristalli a cui si attribuiscono poteri spirituali, poteri di guarigione. Vengono venduti talismani con le immagini dei santi. Insomma, potremmo continuare, ma avete capito bene che occorre essere molto vigilanti e bisogna fare il giusto discernimento, perché ci troviamo davvero di fronte ad un vero caos. A una contraffazione delle immagini della fede cristiana. E noi invece abbiamo il dovere di custodire la fede autentica. Ma perché succede tutto questo? Che sta succedendo? È indiscutibile che i nostri tempi siano caratterizzati da una crescente confusione spirituale. Questo sta accadendo. Come abbiamo visto, sempre più spesso, quindi simboli, pratiche, linguaggi che appartengono a visioni religiose oppure esoteriche molto diverse, vengono mescolati in modo superficiale tra loro fino a creare quello che possiamo chiamare un grande sincretismo spirituale, no? In cui tutto sembra equivalente, innocuo e soprattutto compatibile. Come abbiamo appena visto, anche molti oggetti devozionali cattolici purtroppo iniziano a presentare simboli ambigui, riferimenti esoterici, richiami alla cultura New Age, immagini legate a spiritualità estranee alla fede cristiana, ma le persone non se ne rendono conto. Molte persone acquistano o utilizzano questi oggetti senza una cattiva intenzione, spesso per ingenuità, superficialità o mancanza di formazione. Tuttavia, il cristiano è chiamato a vigilare e a esercitare un discernimento spirituale, perché la fede non può essere vissuta in modo confuso, oppure mescolata indiscriminatamente con concezioni che non sono compatibili con il Vangelo. La Sacra Scrittura ci esorta e ci invita continuamente alla vigilanza. Dice San Paolo: vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. È importante vigilare. Il discernimento nasce proprio dall'amore per la verità. Chi ama veramente Cristo desidera custodire la purezza della fede e non lasciarsi trascinare da tutto ciò che appare spirituale ma solo esteriormente. Perciò non possiamo agire con superficialità. Dal punto di vista psicologico, il bisogno di spiritualità appartiene profondamente all'essere umano. L'uomo cerca da sempre significato, protezione, speranza, trascendenza. È insito proprio nella sua natura. Quando però si allontana dalla fede autentica, rischia facilmente di orientare questo bisogno verso forme confuse di spiritualità. Ecco perché occorre prudenza. Il bisogno è legittimo, ma dobbiamo vigilare. Molte proposte contemporanee fanno leva proprio sulla fragilità emotiva della persona. E quali sono queste fragilità? Il bisogno di sentirsi rassicurati, di sentirsi speciali, oppure di essere protetti dal male, il desiderio di poter guarire da mali fisici o da sofferenze interiori o di essere liberati dall'angoscia del futuro, per esempio, no? E proprio per questo proliferano pratiche superstiziose. Vengono utilizzati amuleti, simboli energetici, oggetti protettivi, vengono fatti dei rituali pseudo-spirituali e si creano mescolanze religiose che promettono questo benessere interiore, no? E psicologicamente tutto questo può risultare seducente, perché offre l'illusione di avere controllo sulla realtà, sulle nostre paure, sul dolore umano. Ma il rischio che corriamo è molto grande, perché invece di condurre a Dio, queste pratiche possono alimentare dipendenza emotiva, creare confusione interiore e, peggio ancora, creano un progressivo allontanamento dalla fede cristiana autentica. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice, no, per esempio, a proposito della superstizione, dice: la superstizione rappresenta in qualche modo una perversione del culto che rendiamo al vero Dio. E a proposito della magia e della stregoneria, per esempio, dice: tutte le pratiche di magia o di stregoneria sono gravemente contrarie alle virtù della religione. E quindi dobbiamo stare attenti. La fede cristiana non si fonda su energie impersonali, forze cosmiche, poteri occulti. Si fonda sulla relazione viva con Dio Padre attraverso Gesù Cristo nello Spirito Santo. Il problema è che uno dei pericoli più grandi del nostro tempo consiste proprio in questo tentativo culturale e spirituale di mettere tutte le religioni sullo stesso piano, come se ogni credenza fosse semplicemente una strada equivalente verso Dio. Questa idea purtroppo viene spesso presentata come segno di apertura mentale, di tolleranza, di evoluzione spirituale. In realtà, dal punto di vista della fede cristiana, invece, si tratta di un grave errore teologico e spirituale, perché alla fine allontana le persone dalla verità, che è Gesù Cristo. E dobbiamo stare attenti perché Gesù stesso dice: io sono la verità. Il cristianesimo non annuncia semplicemente una filosofia religiosa tra le altre, ma proclama che cosa? Che Dio stesso si è incarnato in Cristo per salvare l'uomo. Ripetiamolo di nuovo, nel Vangelo di Giovanni Gesù afferma chiaramente: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E negli Atti degli Apostoli leggiamo anche: in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Ripetiamolo ancora. In nessun altro c'è salvezza. Queste parole sono molto forti e oggi spesso risultano scomode, perché la mentalità contemporanea cosa sta facendo? Tende a relativizzare tutto. Ma la verità non può essere relativizzata e senza verità la fede si confonde, perde chiarezza, le persone si confondono e pian piano il fervore spirituale si affievolisce. Affermare comunque che Cristo è l'unico Salvatore non significa ovviamente disprezzare le persone che appartengono ad altre religioni, né possiamo negare che ci possano essere elementi di verità o di ricerca sincera anche fuori dal cristianesimo. L'uomo è stato creato da Dio ed è naturale che avverta interiormente la spinta verso una dimensione spirituale dell'esistenza, a qualunque cultura appartenga. Affermare che Cristo è l'unico Salvatore significa però riconoscere che la pienezza della rivelazione di Dio si trova in Gesù Cristo, non nelle altre religioni. Quando invece tutto viene mescolato indistintamente, cioè Cristo, le energie cosmiche, la reincarnazione, i simboli esoterici, le spiritualità orientali, l'astrologia, no? Molti che si affidano agli oroscopi, no? Le pratiche magiche. Qual è il rischio? Il rischio è quello di svuotare progressivamente la fede del suo contenuto autentico. E dal punto di vista della fede cattolica, non possiamo a questo punto aprire una parentesi molto importante, cioè non possiamo non considerare la possibilità che la confusione spirituale sia una strategia del maligno. E anche per questo dobbiamo essere vigilanti. Il demonio, infatti, non agisce soltanto attraverso il male evidente o quello clamoroso, no? Molto spesso opera proprio attraverso la confusione, l'ambiguità, il progressivo indebolimento del discernimento spirituale. San Paolo ci avverte, San Paolo scrive: Satana si maschera da angelo di luce. Questo cosa significa? Significa che il male può presentarsi anche sotto apparenze apparentemente innocue, spirituali o anche rassicuranti. Dobbiamo stare attenti perché, per esempio, una delle strategie più efficaci del maligno consiste proprio nel rendere il cristiano tiepido, indifferente, incapace di distinguere tra il vero e il falso. E così, quando la coscienza perde chiarezza, tutto sembra equivalente. Non si percepisce più la differenza tra preghiera e superstizione, tra fede e magia, tra simbolo cristiano e simbolo esoterico. Senza rendercene conto, rimaniamo vittime di un lento processo di anestesia spirituale. Questa anestesia, no? Che ci rende apatici, indifferenti, tiepidi. Il libro dell'Apocalisse contiene parole molto dure contro la tiepidezza. Cosa leggiamo nell'Apocalisse? Poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Anche queste sono parole molto forti, ma ci sollecitano proprio a rimanere vigilanti e svegli. Ma purtroppo la tiepidezza spirituale nasce spesso proprio dall'abitudine alla confusione. L'uomo smette di cercare la verità e si lascia guidare soltanto dalle emozioni del momento, dalle mode spirituali e anche dal desiderio di stare bene interiormente. Questo è comprensibile, ma dobbiamo stare attenti. Perciò, diventa importante anche conoscere i veri simboli cristiani e il loro significato più autentico. Il simbolo centrale della fede cristiana, non dobbiamo dimenticarlo mai, è la croce, ma non una croce trasformata in semplice ornamento estetico, ma il segno concreto dell'amore salvifico di Cristo. La croce cristiana richiama il sacrificio redentore di Gesù, la vittoria sul peccato e sulla morte, il dono totale dell'amore. Ma anche poi il crocifisso è importante, perché mostra Cristo realmente incarnato e crocifisso per la salvezza del mondo. Quindi questi sono i nostri simboli, la croce, il crocifisso. Poi abbiamo altri simboli cristiani importantissimi, il Sacro Cuore di Gesù, il Cuore Immacolato di Maria, la colomba che è simbolo dello Spirito Santo, il monogramma che richiama il nome di Cristo, anche le immagini dei santi, oppure la medaglia miracolosa o altri sacramentali che sono approvati dalla Chiesa. I simboli autenticamente cristiani, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, conducono sempre a Cristo, alla conversione, alla preghiera, ai sacramenti e alla vita evangelica. Se incontrate simboli che non conducono a questo, non sono simboli cristiani. Quindi dobbiamo stare attenti a simboli ambigui o che provengono da visioni incompatibili con la fede cristiana. Occhi esoterici, simboli energetici, lo yin e lo yang, oppure i mandala, che vengono usati in senso spirituale ma non cristiano, gli amuleti, i talismani, molti simboli astrologici, molti riferimenti occultistici, oppure oggetti che promettono una protezione energetica, una protezione contro il male. Tutto questo non appartiene alla nostra fede. Allora, come facciamo a discriminare tra ciò che è buono e ciò che non lo è? Torniamo a ripetere. Il criterio fondamentale è semplice. Basta farsi questa domanda. Questo simbolo conduce realmente a Cristo oppure sposta l'attenzione verso poteri impersonali, energie, superstizioni, spiritualità che non sono compatibili con il Vangelo e soprattutto con l'insegnamento della Chiesa Cattolica? È importante porsi queste domande, perché porsi le domande, fermarsi a riflettere, chiedere consiglio, sono tutte azioni che fanno parte di quello che chiamiamo discernimento spirituale e purtroppo oggi come oggi è proprio su questo che siamo manchevoli. Ci impegniamo poco a conoscere la nostra fede e così diventiamo sempre più vulnerabili alla confusione culturale e spirituale. La mentalità moderna spesso ridicolizza il discernimento, lo considera come un atto di rigidità o un eccesso di zelo, ma il discernimento invece è fondamentale, ci guida, ci protegge, ci aiuta ad acquisire una maggiore maturità spirituale. San Giovanni nella prima lettera scrive: non prestate fede a ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti. Cioè siamo chiamati a vagliare, verificare, insomma a dover essere attivi, altrimenti diventiamo preda di qualunque distorsione spirituale e non ce ne rendiamo neanche conto. Questo vale anche sul piano psicologico. Una persona interiormente fragile, disorientata o confusa può essere più facilmente attratta da proposte spirituali emotivamente seducenti ma pericolose. Per questo la vita spirituale autentica richiede formazione, preghiera, sacramenti e radicamento nella parola di Dio. Se non siamo attivi nel cammino spirituale siamo perduti, perché perdiamo via via la capacità di rimanere uniti a Cristo e così ci allontaniamo lentamente dalla verità, senza nemmeno accorgercene. Ovviamente non dobbiamo nemmeno cadere nell'estremo opposto, cioè non dobbiamo sviluppare un atteggiamento ossessivo o paranoico, è ovvio questo. Il cristiano non è chiamato a vivere nella paura continua del demonio, del male occulto o delle contraffazioni che ci possono essere, perché non dobbiamo mai dimenticare che la fede cristiana non è centrata sul maligno, ma sulla vittoria di Cristo. Gesù ha già vinto il male, lo dice, no? Il Vangelo di Giovanni, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, Gesù ha già vinto. La vigilanza spirituale nasce perciò non dalla paura, ma dall'amore per Dio e dal desiderio di custodire la comunione con Lui. Il problema non è uno sviluppare una mentalità sospettosa verso tutti e verso tutto, ma imparare a vivere nella luce della verità. Quanto più il cristiano vive profondamente unito a Cristo attraverso la preghiera, i sacramenti, la confessione frequente, l'Eucaristia, la meditazione della parola di Dio, tanto più cresce anche il discernimento interiore e la capacità di salvaguardarsi da queste contraffazioni. Bene, cari amici, anche per oggi il nostro tempo è terminato, ma abbiamo compreso quanto sia importante essere vigilanti in questo tempo di grande confusione spirituale, perché si insinuano molte contraffazioni della nostra fede, anche nella commercializzazione di oggetti comuni, negli oggetti di devozione, nelle immagini, le statuette e cose varie, come già abbiamo detto. Abbiamo capito che la migliore difesa contro ogni inganno spirituale non consiste in una continua ossessione per il male, ma nel tornare all'essenziale della fede cristiana. Il cristiano non ha bisogno di energie misteriose, pratiche occulte, simboli ambigui per sentirsi protetto. Ha già ricevuto infinitamente di più, ha ricevuto Cristo stesso. Perciò, nei sacramenti, nella grazia, nella preghiera, nella chiesa, nella parola di Dio, l'uomo trova tutto ciò che è necessario per la salvezza e per la vita spirituale autentica. Non ha bisogno di altro. E deve guardarsi dal cadere nella superstizione o nel sincretismo religioso, dove tutte le religioni vengono poste sullo stesso piano. Per questo oggi più che mai siamo chiamati a custodire con amore e lucidità il dono della fede che abbiamo ricevuto. Ovviamente questo non è una chiusura arrogante verso il mondo, ma è perché Cristo non è una proposta spirituale tra le tante. Cristo è il Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare l'uomo. E soltanto rimanendo profondamente uniti a Lui, il cuore umano può trovare veramente luce, libertà e salvezza. Come sempre, ci affidiamo a Maria, la Regina del Rosario, che ci ha insegnato a pregare e a comprendere che la vera preghiera è solo la contemplazione della Santissima Trinità e ci ha indicato nella corona del rosario l'arma sicura per difenderci da qualunque disorientamento spirituale. Bene, ora è proprio venuto il momento di lasciarci. Io do un caro saluto a tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.